Ci risiamo. Siamo stati lontani, insomma, da questi lidi per un paio di settimane di opportuno e doveroso riposo. E torniamo oggi, in realtà, insomma, con una puntata in cui si chiacchiererà poco di attualità, anche perché non c'è assolutamente niente. A leggere le news c'è una desolazione integrale. Speriamo che il mercato riparta, diciamo, con più energia nei prossimi giorni, ma insomma, visto che vi abbiamo lasciato appunto insomma senza questo podcast per un bel po' di tempo, volevamo registrare una puntata e quindi ci siamo inventati qualcosa.
Allora, parleremo di, in realtà, un fenomeno, che è il caso proprio di dirlo, ovvero di quello che è successo a Fortnite, argomento in realtà lontanissimo da noi, ma è stato protagonista di una delle ultime live del 2023 su Twitch, quando siamo andati a esplorare quello che è successo con un cambiamento di rotta anche abbastanza importante sul gioco, in realtà è meglio dire sulla piattaforma Epic, con l'introduzione di una serie di nuovi contenuti, tra l'altro uno dei quali brandizzato Lego, che dà spazio a una riflessione che possiamo e vogliamo fare. E parliamo anche di due giochi che abbiamo recuperato durante le feste, quindi diciamo ci guardiamo un pochino indietro o comunque al presente piuttosto che guardare avanti. Io partirei proprio da Fortnite. Certo. Spieghiamo che cosa è successo e raccontiamo un po' quello che abbiamo avuto modo di vedere e di provare, perché c'è sicuramente qualcosa da dire.
Assolutamente sì, e diciamo questo contenuto nasce appunto dalle nostre esplorazioni che abbiamo fatto personalmente.
Un po' boomeristiche anche, nel senso che siamo completamente fuori bersaglio.
Siamo fuori bersaglio, però è anche vero che ci siamo buttati dentro Fortnite in un momento in cui la piattaforma di Epic sta proprio cambiando, tant'è che questa sensazione un po' di spaesamento che adesso insomma vi raccontiamo e che registriamo, in realtà, leggendo un po' i commenti che arrivavano, sì, in chat anche mentre giocavamo, è comune anche a tanti altri giocatori che invece Fortnite lo frequentano da tempo. Perché appunto Epic ha deciso di dare una svolta anche molto forte al suo prodotto e di trasformarlo finalmente davvero in un metaverso, andando nella stessa direzione che Roblox percorre già da tempo sostanzialmente. Se non sapete che cos'è Roblox, i boomer siete voi. Diciamo che questo cambiamento era forse un po' anticipato, o comunque insomma raccontato, anche da alcuni degli annunci che erano arrivati proprio durante i The Game Awards.
Vero.
Dal momento che insomma si erano visti i trailer appunto dell'esperienza griffata Lego all'interno,
sì, Lego
di Fortnite,
si chiama così direttamente,
di Racing League, che è appunto, yes, un racing game sviluppato da il team di Rocket League.
Scusa, sì, hai ragione.
E si era visto anche appunto il Fortnite Festival,
sì,
che invece è un'esperienza musicale sviluppata da Harmonix, e quindi dai creatori di Rock Band sostanzialmente.
Yes.
E incuriositi appunto da queste tipologie di esperienze che sono molto lontane rispetto a quella classica del Battle Royale con cui siamo abituati a identificare appunto Fortnite, ci siamo lanciati all'interno del gioco e abbiamo trovato anzitutto una completa rilettura, riscrittura di quello che è il menu iniziale,
sì,
che diventa quasi una vetrina con un sacco di proposte.
Sembra un palinsesto.
Bravo,
cioè,
bravo.
Una roba da Netflix più che da videogioco, con tutta una serie di finestre, questo lo dico proprio da designer, che ti vogliono suggerire una pluralità di contenuti clamorosa che è lì, di fronte a te. Scegli a cosa giocare, sono delle vere e proprie playlist di cose che succedono per darti l'idea che Fortnite non è più solo e soltanto il Battle Royale, non è più solo quella roba dove si spara e si costruisce insieme, ma all'interno di questo ecosistema puoi vivere delle esperienze molto molto diverse, più o meno social, perché ci sono anche tutta una serie poi di contenuti che sono generati dagli utenti e che rendevano, per esempio, quando l'abbiamo giocato noi sotto Natale c'era una cosa legata a mamma, ho perso l'aereo,
sì,
senza averne i diritti ovviamente, ma il punto è che quello che invece cambia molto è l'inclusione, per esempio, di un franchise che sta andando fortissimo come Lego, che fa un percorso diciamo inverso rispetto a quello che aveva fatto per esempio il Toys to Life, che portava il videogioco nella realtà. Qui è il giocattolo che diventa videogioco, aprendosi però anche potenzialmente a delle collaborazioni a ritroso, quindi con i videogiochi che diventano giocattoli, dei Lego di Fortnite sono già usciti, ma ne usciranno sicuramente anche degli altri. Ed è molto interessante e originale in quel caso la commissione, sicuramente adesso poi parliamo meglio di questo Lego Fortnite, ma è curioso anche, come dicevi tu, l'approdo di fatto a due generi molto diversi come il Racer Arcade e il gioco musicale Rhythm Game. Io l'ho detto come provocazione, se riescono anche a far tornare in auge le chitarrone di plastica, veramente ho visto succedere la qualunque dentro Fortnite, e ci stanno lavorando tra l'altro, perché PDP, che è un'azienda che fa controller e hardware in generale, ha detto che appunto stanno rimettendole in produzione probabilmente. Vedremo cosa succederà in futuro, ma possiamo parlare di quello che già è disponibile oggi.
Beh sì, allora la cosa sconvolgente è che si tratti veramente di esperienze proprio modellate su archetipi che con Fortnite non c'entrano niente. Cioè quando entri nel festival hai proprio, cioè, davanti un rhythm game con un'interfaccia che ricorda molto Guitar Hero, Rock Band, e una playlist, insomma, che forse un po' meno convintamente rispetto ai tempi d'oro di, certo, insomma, dei titoli che citavo prima, però comunque va a prendersi
il suo, c'è sì. Gaga dentro,
certo. Va a prendersi appunto anche dei grandi successi, insomma, che stanno spopolando in questo periodo, comunque insomma in queste generazioni. E alla stessa maniera, quando ti butti dentro Racing League, ti trovi di fronte a un arcade che ha pure un bel tiro, con bellissimo, un bel sistema, sì, di controllo, delle piste che comunque sono anche, insomma, strutturate in maniera interessante. Senti che ancora manca qualcosa. Sì. Da una parte al festival manca appunto il respiro di una produzione completa e probabilmente anche una tracklist un pochino più estesa, o comunque che già faccia promesse sugli aggiornamenti futuri. Mentre a Racing League manca un pochino, come posso dire, qualche elemento ludico in più che potrebbero essere i potenziamenti.
Guarda, hanno azzeccato il modello di guida, sì, tantissimo, manca un po' la struttura.
Manca la struttura, entrambi mancano un po' la struttura, e secondo me anche in Lego Fortnite manca un pochino la struttura. Lego Fortnite è un survival, sì, che insomma richiede di andare in giro a raccogliere un pochino materie prime, legno, pietra, e poi costruire, diciamo, una filiera produttiva che progressivamente raffina quelle materie prime per poi che poi possono essere utilizzate per, insomma, mettere in piedi delle costruzioni sempre più elaborate, però
fatte di Lego
assolutamente,
la particolarità.
Però anche lì, rispetto a tanti altri survival che si sono visti, ma realmente, insomma, su Steam di recente, manca un pochino la struttura, il senso di progressione. Ci sono tantissime cose da costruire, però l'avanzamento, la scansione dell'avanzamento non è strutturata come i migliori esponenti della categoria. Però è già qualcosa di incredibile, perché è vero che questa struttura manca, ma la quantità di contenuti già oggi è impressionante, soprattutto se si pensa che è tutto gratuito e che è tutto riportato, secondo me, in maniera ottimale e ben pensata a quella che è l'interfaccia e la struttura invece di Fortnite. Basta pensare che quando vai a creare la personalizzazione del tuo avatar, prima c'era solo l'avatar di Fortnite, adesso c'è l'avatar di Fortnite, quello in versione Lego, gli strumenti musicali che utilizzi durante il festival, eppure l'auto che invece utilizzi dentro Racing League. Quindi è proprio un'integrazione così sconvolgente anche dal punto di vista dell'impegno produttivo, che fa specie pensare che sia tutto gratuito.
Da un lato è tutto gratuito, dall'altro ovviamente è tutto un modo per monetizzare, perché poi le skin te, certo, le vendono. Le skin però sono adattate, in questo caso in versione Lego, tra l'altro in maniera veramente impressionante, perché sono retroattive tante.
Ti vendono, vabbè, il Battle Pass. Esatto, dentro il Battle, certo, Pass ci sono, insomma, delle ricompense che poi vanno a, come posso dire,
associarsi. Esatto. Sì, sì, sì. Quello che però secondo me, sono d'accordo, è giusto evidenziare è anche la cura con cui è stato realizzato il tutto. Cioè Lego Fortnite è vero che è quello comunque più rifinito, non è magari ancora un videogioco al 100% completo, ma ho visto pubblicati a sé stante, sì, a full price, dei giochi molto peggiori. Cioè anche solo a livello tecnico c'è un'illuminazione, c'è una cura nel modo in cui per esempio si traduce la modalità costruzione, con cui posizioni i mattoncini, diventano Lego, crei le costruzioni eccetera eccetera, che fa abbastanza spavento. Ed è secondo me ancora una volta la testimonianza, da un lato, della visione di Epic, che è stata bravissima e fortunata a creare un qualcosa che è diventato talmente affermato da calamitare l'attenzione di brand giganteschi come Star Wars, come il film di Nolan, eccetera, come Travis Scott, ma anche come in questo caso come Lego, che sceglie non di pubblicare su Nintendo Switch, di pubblicare dentro Fortnite un videogioco. Cioè, capite che, ripeto, è qualcosa di abbastanza clamoroso e, ripeto, apre delle possibilità, secondo me, incredibilmente interessanti. Uno, di interfacciarsi ad un pubblico che è tutto nuovo, perché comunque l'utenza di Fortnite è abbastanza ben definita anche a livello anagrafico. E due, ripeto, può dare in là degli scenari futuri in cui il gioco fisico diventa virtuale, fa il giro, ritorna ad essere fisico, con una collaborazione al contrario che può diventare molto remunerativa in termini proprio di vendite. Io non ho idea di chi si è andato ad approcciare chi e di come siano gli accordi, diciamo, tra due colossi del genere.
Certo.
Sta di fatto che mi sembrano di quelle unioni virtuose proprio per entrambe le parti e per il pubblico, aggiungo.
Sono d'accordo. Un paio di considerazioni sul fatto che questa virata in direzione del metaverso, diciamo così, sì, sia molto convinta, secondo me arrivano dal fatto che Fortnite Epic ha pubblicato anche un tool di sviluppo che è ottimizzato, diciamo, per creare giochi su Fortnite. Quindi si parla sempre dell'Unreal Engine, perché insomma tutto è, insomma, basato sul motore proprietario di Epic, però puoi proprio scaricare, diciamo, una release con una serie di tool che poi sono ottimizzati per quello, quindi così da incentivare il pubblico a creare altre esperienze, un po' come succede su Roblox e come è successo storicamente anche su Minecraft grazie alle mod. Ovvio. E è cambiato anche il modo in cui loro comunicano proprio il nome Fortnite, è diventato anche esso stesso un luogo virtuale, una piattaforma, perché è anticipato dalla dicitura find it in Fortnite, quindi trovalo su Fortnite, come se fosse sostanzialmente un'area in cui approdare per trovare appunto esperienze diversissime.
Potente a livello di semantica. Aggiungo un'ultima cosa, considerazione che non vale per noi che siamo dei vecchi pirla, ma per chi fosse un genitore, sicuramente, secondo me, è comunque nel mondo un po', come dire, nebuloso e anche a volte in scala di grigi pericolosamente scuri, delle microtransazioni, dei contenuti un po' predatori verso i minori, per cui tra l'altro anche lo stesso Fortnite è stato multato in passato. Diciamo che però avere un contenuto sulla piattaforma come Lego Fortnite, da genitore, penso che possa essere una grande garanzia, nel senso che è gratuito, permette comunque di sviluppare la creatività perché hai dei mattoncini che ti permettono di costruire delle cose, assicura potenzialmente infinite ore di divertimento ad un bambino, un ragazzino, una bambina, ragazzina, quello che vuoi. Sicuramente non è male come strumento.
Io sono curioso invece di capire che impatto avrà proprio sul mercato, perché immagino che un domani sei uno sviluppatore che decide di fare un'esperienza con Unreal Engine,
sì,
okay, e magari davvero prima di pensare a un sistema di distribuzione e vendita classico, provi anche a bussare alla porta di Epic, certo, per chiedergli: volete questa esperienza dentro Fortnite? Perché potenzialmente hai accesso anche a un pubblico già vasto, cioè non devi crearti una tua user base vendendo un prodotto magari a prezzo pieno. Devi andare di là, cambiare ovviamente magari anche un po' il modello di business e quindi anche la struttura del prodotto e forse anche il game design, però secondo me tante più software house penseranno a quell'alternativa rispetto a andare fin da subito sul facciamo il gioco classico con il modello classico.
Assolutamente, e può diventare, te la butto lì, forse è un po' distopico, ma può diventare anche uno strumento B2B.
Ah, certo.
Nel senso che aziende possono parlare ad altre aziende o ai dipendenti, per esempio, all'interno di Fortnite stesso.
Vedremo un po' che cosa succederà. Nella seconda parte di questa puntata, come Marco vi anticipava, vogliamo raccontarvi un paio di titoli che abbiamo recuperato durante queste nostre vacanze. Ti lascio cominciare e so che il gioco di cui hai deciso di parlare è Blasphemous 2.
Sì, è un gioco che è stato pubblicato sul finire di agosto, proprio nel mezzo del trambusto di un anno, lo sappiamo, ricchissimo. è stato pubblicato vicino a Armored Core, vicino a Starfield, con Baldur's Gate che stava iniziando a guadagnare trazione, diciamo, e quindi è un po' finito inosservato. Ricordo che cos'è, è il seguito di un titolo pubblicato qualche anno fa, nato su Kickstarter, io tra l'altro ero uno dei backer, sviluppatore spagnolo The Game Kitchen. L'idea è quella di un Metroidvania ambientato in questo universo fantasy molto macabro e oscuro, che rilegge alcuni elementi, diciamo, canonici della religione cattolica, esasperandoli ulteriormente per creare questo mondo fatto di penitenze, di corruzione, di una santità che piaga un po' la carne. Il primo era un gioco, secondo me, con tanto potenziale dal punto di vista estetico, ma non del tutto riuscito a livello ludico, un gioco, diciamo, tra il discreto e il buono. Va bene, non solo di capolavori ci dobbiamo nutrire, però diciamo che non erano di quegli indie imperdibili.
No, io del primo ricordo per esempio le fasi platform, che ogni tanto erano veramente molto molto frustranti. Avevo la sensazione di controllo che
bravo,
era
poco controllo. Sono d'accordo, e anche secondo me del primo abbastanza discutibile il bilanciamento. Avevano voluto fare un gioco hardcore non solo nei temi ma anche un po' nell'esperienza, non sempre bilanciandolo a dovere, anzi. Invece qui con il secondo capitolo, secondo me, sono riusciti a fare veramente un lavoro eccellente. È un gioco che è stato colpevolmente un po' trascurato dai più, credo sia dal pubblico che un po' dalla stampa, distratti dai nomi grossi, ci sta, soprattutto succede in un anno come quello appena concluso, ma è un gioco che vi invito caldamente a recuperare, perché l'esperienza che è stata fatta con il primo capitolo è stata davvero messa a frutto. È un titolo molto più consapevole, è un titolo molto più organico, è un Metroidvania davvero di grande livello dal punto di vista del level design, del sistema di combattimento che è migliorato tantissimo. Ci sono 3 armi oggi da utilizzare, una pesante, una media e una veloce. C'è un grande senso di sviluppo di del personaggio e di progressione in generale nel corso di un'avventura che dura più di 20 ore, quindi anche a livello di contenuti è assolutamente molto ricco. È un gioco volutamente impegnativo, come lo era l'originale, ma è un gioco estremamente più bilanciato, con un asterisco grosso così, nel senso che sono arrivato al boss finale e mi sta aprendo il culo in 2, forse sono anche 4, ma riuscirò a batterlo. Fino a lì però diciamo che è stata una cavalcata impegnativa, ma assolutamente adeguata e sfidante il giusto, ma è proprio un bel gioco in generale. È un gioco che ha una grande atmosfera, è un gioco che è realizzato con una pixel art capace di comunicare qualcosa. Si è perso forse per strada un po' della violenza del capitolo originale, ma è un titolo che non è, diciamo, avaro di visioni anche molto molto disturbanti dal punto di vista proprio della messa in scena. Ed in generale, ripeto, è un titolo che secondo me merita di essere recuperato e di essere proprio giocato e lodato per quello che è, perché è proprio un gran bel Metroidvania. Quindi se non l'avete recuperato, non scade, Blasphemous 2 è proprio una scelta giusta.
Io invece scelgo, io ho recuperato vari titoli, fra cui per esempio The X di Daniel Mullins, ma magari ce lo teniamo per un'altra puntata, perché per questo episodio del podcast scelgo invece The Making of Karateka, che è un prodotto di cui voglio parlare, perché è difficile da catalogare. È un mix stravagante fra una riedizione, un documentario, una sorta di esposizione museale interattiva, come il titolo lascia intendere. Si dedica ovviamente a Karateka, che è un gioco pubblicato nel 1984 ed è il primo gioco di Jordan Mechner, ovvero il papà di Prince of Persia. Sto parlando del Prince of Persia originale. Sicuramente è un titolo che io non conoscevo così tanto, anche perché appunto all'epoca non giocavo. Per me anche Prince of Persia, diciamo, è arrivato borderline, proprio sul limite. Sì, diciamo che per me io ho cominciato più da Another World, e quindi tutto quello che è stato pubblicato poi negli anni 90.
Io invece mi ricordo Prince of Persia sul, se non ricordo male, al 286 di un mio amico con il rumore degli aculi. Ci finisco
totalmente. Beh, quindi Karateka non lo conoscevo così tanto e non conoscevo nemmeno l'impatto che aveva avuto all'epoca sul mercato, e è stato bellissimo riscoprirlo attraverso appunto questo percorso costruito dal team di sviluppo che è Digital Eclipse, che nel corso degli anni si era proprio dedicato a tante raccolte, ok, tipo The Cowabunga Collection oppure la raccolta dei classici arcade di Blizzard, ma che con The Making of Karateka ha trovato una struttura veramente differente, cioè una originale, c'è una timeline interattiva sostanzialmente che ti permette di ripercorrere appunto non solo le tappe dello sviluppo di Karateka ma anche quello che ha portato lì, quindi i primordi di Jordan Mechner, il primo prototipo di un clone di Asteroid che aveva sviluppato, e di tappa in tappa sostanzialmente ti trovi di fronte a degli elementi che sono molto eterogenei. Alle volte è una citazione, un quote dal suo diario mai pubblicato, alle volte è uno scambio di corrispondenze insomma con il publisher, alle volte è un'intervista video, alle volte è un prototipo giocabile di roba che non è mai stata pubblicata e che è stata recuperata e viene emulata fisicamente dal gioco stesso, e progressivamente appunto segui questa storia che è raccontata anche in maniera secondo me molto molto appassionante, molto lucida, con dei testi sempre interessanti e dei contributi sempre interessanti. Quindi difficile da definire.
È qualcosa che anche quasi ridefinisce il concetto stesso di videogame, perché è anche un racconto sui videogame.
Secondo me sì, è un nuovo approccio alla conservazione del videogioco e al racconto, alla divulgazione del videogioco. Quindi è assolutamente da riscoprire. In realtà questa formula non nasce con The Making of Karateka, ma nasce qualche mese prima con Atari 50, okay, che è appunto una celebrazione del 50° anniversario di Atari. In quel caso c'è più la dimensione della raccolta di giochi, perché ci sono 109 giochi che puoi giocare fra versioni rivisitate, versioni classiche e via dicendo. In The Making of Karateka c'è invece una dimensione un pochino più umana, perché ci sono anche banalmente insomma dei video che, in cui si vede Jordan che parla con il papà Francis, che poi aveva contribuito anche allo sviluppo, aveva fatto le musiche, si era prestato come attore per un motion capture primordiale, perché poi tutte le animazioni erano fatte a rotoscopio. Quindi è bello ritrovare anche quella dimensione lì, proprio di rapporto padre-figlio. Secondo me è un prodotto originale, brillante, spero che possa diventare un nuovo standard per chi vuole fare racconto e conservazione del videogioco.
Anche perché, lo diciamo, sulla base di quello che sta per succedere con la riedizione di The Last of Us parte 2, con quello che succederà con la collection di Bread, eccetera, eccetera, e altri titoli che hai già citato tu, sembra, lo diciamo con piacere, che ci sia una consapevolezza sia da parte di una certa parte dell'industria che da parte anche del pubblico nel volersi un po' raccontare, sì, e nel volersi sentire raccontare anche di quei meccanismi, di quegli ingranaggi che sono fondamentali per delle realtà complesse come videogiochi, che appunto in realtà spesso e volentieri sono state un po' tenute nascoste nel cassetto, nell'ombra, e che qui invece vengono messe al centro del palcoscenico, possono essere qualcosa di interessante, che da un lato può diventare pure un po' un'affermazione del medium stesso, come se una presa di consapevolezza del fatto che, ehi, guarda quanto c'è dietro, possiamo parlare anche non solo del gameplay, della grafica, eccetera, ma proprio di tutti i lavori preliminari che portano ad arrivare a quei risultati.
Sì, secondo me è giusto che l'industria prenda anche questa direzione, perché c'è una grande parte del lavoro e secondo me anche una grande parte del software stesso, che poi è il codice e come si arriva all'ideazione, certo, di quel codice, che non sono mai arrivate al pubblico. Cioè il pubblico ha sempre fruito dei prodotti probabilmente senza avere piena coscienza di tutto quello che ci stava dietro, ed è giusto che invece questa cosa si vede.
Ma anche delle professionalità, cioè sì, sì, penso al nostro Never Fade Away, quando abbiamo intervistato Marta Canilla che ci parlava dei processi di localizzazione, certo, eccetera eccetera, interni al software house, uno nemmeno se li immagina, sì, quando, sì, abbiamo parlato con Francesco Panfili della traduzione, l'adattamento, eccetera eccetera. È bello far capire, far arrivare la complessità del videogioco a tutti, ecco.
Va bene, con questo direi che abbiamo terminato questa lunga puntata, la prima del 2024. Siamo felici di essere tornati, speriamo che voi siate felici di tornare ad ascoltarci. Ovviamente siamo tornati anche su Twitch, ci trovate tutti i giorni in live dalle 10 alle 12, se vi va di passare anche a fare un saluto, noi siamo contenti, e con Gong ci risentiamo nei prossimi giorni. Ciao!